www.vendigio.it e la storia continua. Verso lo scisma. I panzer di Mastro Guitelmo. Intanto nel 1160 Federico restava in Italia e intensificava le operazioni nella pianura lombarda. Ma le sue forze e quelle dei comuni e dei feudatari, suoi alleati, erano tutto sommato abbastanza esigue. Egli avrebbe stretto volentieri Milano d'assedio, ma la sua armata non era neppure sufficiente per cingere nel perimetro. In queste condizioni, egli poteva solo razziare le campagne circostanti alla città e a tagliarne i rifornimenti. Ma tale tattica, alla lunga, noceva alle sue stesse truppe, che dopo aver desolato i dintorni non riuscivano a trovare vettovaglie bastanti. E così il Dominus Mundi, che aveva impiegato 7 lunghissimi anni a conquistare la non certo formidabile città di Crema, nel giugno veniva sconcertato dai milanesi che, mentre egli devastava le campagne fra Legnano e Rò, gli mandavano contro un corpo di spedizione all'avanguardia, del quale figuravano un centinaio di carri corazzati e falcati, cioè muniti tutti intorno di falci. Pare che l'intenzione di questi protopanzer si debba attribuire al solito mitico Mastro Guitelmo. Il 9 agosto poi l'imperatore veniva battuto dai milanesi nella battaglia attorno al castello di Carcano. La sconfitta non era importante sul piano propriamente militare, ma costituiva il segno di una generale debolezza di cui lo Svevo era ben consapevole e per ovviare al quale egli aveva da tempo richiesto aiuto in Germania. Ma là il suo più importante principe, Enrico il Leone, si era proprio in quei mesi impegnato a dormare e organizzare i territori al di là dell'Elba, dove pare che, secondo le residue resistenze dei Vendi, gli fossero di grande aiuto le cognizioni di polio celtica e di ingegneria militare apprese in Italia. Nel luglio, durante una dieta presieduta a Erfurt da Rainaldo di Dassel, si era in effetti deciso di intervenire in Italia. Gli aiuti programmati erano rimasti però nelle intenzioni. L'arcivescovo di Salisburgo, più volte pregato dallo stesso imperatore, si era alla fine deciso a inviare un contributo in denaro. Ma Federico lo stimasse inadeguato, forse indispettito per l'atteggiamento filo alessandrino del presule, aveva finito per respingerlo. Alla fine, nella primavera del 1161, i rinforzi tedeschi arrivarono insieme con altri dall'Ungheria e furono riprese le operazioni, con l'aiuto delle macchine d'assedio inviati dai vescovi di Novara, Asti e Vercelli, nonché del marchese Monferrato, dal marchese Malaspina, dal conte di Biandrate, da altri nobili lombardi e dalle città di Como, Lodi, Bergamo, Cremona e Pavia e altre. Poteva così cominciare, fra la primavera e l'estate, l'assedio sistematico e razionale alle formidabili fortificazioni milanese ideate da Mastro Guitelmo. Ma esso fu duro e complicato e per giunta da ogni sorta di manovra politiche. Fra i principi tedeschi v'era qualcuno che intendeva emergere e affermare il proprio ruolo nei confronti dell'imperatore. Soprattutto molti, specie nella cerca dei parenti stessi di Federico, odiavano il cancelliere Rainaldo ed erano disposti a fare qualcosa per scalzarlo dal suo posto e per minare la fiducia che il sovrano mostrava di riporre nelle sue scelte e nei suoi consigli. L'importanza che Milano cadesse, addirittura ai fini della composizione dello scisma, erano tesi di Rainaldo. In opposizione ad essa alcuni nobili, fra cui Corrado, fratellastro di Federico e conte palatino del Reno, Ladislao, Luca di Boemia e Ludovico Langravio di Turingia, cercarono di mettersi in contatto con i consoli di Milano e di intavolare trattative. Pare che Rainaldo intercettasse però i messi milanesi nonostante il salvacondotto di quei principi e che questi ultimi, offesi dall'oltraggio, giurassero addirittura di ucciderlo. L'imperatore dovette faticare non poco per comporre il dissidio che ne seguì. L'assedio, intanto, continuava e Federico non mancava di dare agli assediati prove della sua inflessibile determinazione, come quella di riconsegnare alcuni loro cittadini caduti suoi prigionieri, dopo averli accecati tutti, salvo uno, alla quale però era stato tagliato il naso, perché potesse guidarli. www.redigio.it e la storia continua.